Sabato 25 giugno 2022, tempo di Nerd Point qui su Radio BlaBla Network. Noi siamo il Nerd Team, come sempre qui con me Matteo.
Buongiorno a tutti, buongiorno Riccardo.
E Roberto.
Ciao a tutti.
Allora, tanti argomenti di cui parlare, un sondaggio da lanciare
al
subitissimo.
Volo, quindi prima i contatti, no?
Esatto, quindi subito i contatti, potrete scrivere WhatsApp al 339-8420154. Ricordiamo poi di seguire i social di Radio BlaBla Network. Potete seguirci sia su Instagram che su Facebook, che su TikTok, che su Twitter. E menzioniamo anche i social di NerdPoint. Potete seguirci sia su Twitter che su Instagram.
Ma dobbiamo lanciare subito un sondaggio. Robby non sa nulla perché è appena arrivato da pochi secondi. Allora, il nostro Riccardo si è presentato stamattina negli studi di Radio BlaBla Network
in crisi
per fare NerdPoint in crisi. Ha deciso che deve giocare a tantissimi giochi della Play, quindi ha deciso che deve andare subito dopo la puntata, la trasmissione, a comprare un nuovo gioco per la PlayStation 5. Però non sa che cosa prendere e ha bisogno di consigli da parte dei nostri ascoltatori e anche da parte di me, di Robby. Io glielo ho già fatti in privato, poi se volete li ripeteremo anche durante la trasmissione. Ha bisogno di consigli sul gioco da comprare, quindi scriveteci tramite WhatsApp o sulle pagine Instagram e Twitter di NerdPoint per consigliare a Ricky il gioco da andare a prendere.
Elden Ring vale?
No, non vale, no,
quello non vale, non vale. Devo sfruttare la promozione. Elden Ring l'ho utilizzato per prendere Horizon Forbidden West. Sì, sì. Adesso dovrò utilizzare Horizon Forbidden West per prendere un altro gioco, proprio perché questa promozione qui ha una durata limitata. E quindi devo, per
alla
poter
fretta
usufruire dello sconto, devo andare celermente. Promozione che si concluderà tra 6 mesi, ma quando uscirà Hogwarts Legacy.
E quindi sarai a posto, attesissimo,
esatto,
quello come tanti altri giochi.
Il ritorno dei Gorillaz con Cracker Island inaugura questa estiva puntata di NerdPoint. Abbiamo deciso di iniziare a parlare dalla
serie. La prima puntata dell'estate, è vero?
La prima puntata dell'estate, sì.
Abbiamo Anche deciso... se fa caldo da un mese.
No, comunque, però da 4 giorni è iniziata l'estate.
Vogliamo parlarvi della serie TV che si è conclusa
mercoledì scorso,
mercoledì, ovvero Obi-Wan Kenobi, l'ultima serie TV targata a Star Wars. E ho già chiesto in privato ai miei colleghi di concedermi qualche minuto di rant, per cui con questo
che già settimana scorsa avevi fatto,
sì,
mi dovevi dire a che minuto era esattamente, che così facciamo il taglio,
così
poi faremo la raccolta dei rant di Robby,
sì,
su Obi-Wan Kenobi.
Noi non possiamo fare spoiler, per cui sarà difficile parlare di questa puntata senza farne.
Io magari li farò.
Tu magari li farai, vabbè, a tuo rischio e pericolo. Che cosa vogliamo dire? Una conclusione che vi ha soddisfatto?
Diciamo che Obi-Wan Kenobi ha il problema di tutti quei prodotti di Guerre Stellari che sono molto legati alla trilogia originale. Del fatto che quindi ti devono far vedere che sono legati ai primi 3 film, che hanno elementi, richiami a quei 3 film, ma poi manca una storia che sia quantomeno accattivante. Mancata per questi 6 episodi una storia accattivante, c'è la sensazione di già visto, c'è anche la sensazione che certe cose non potranno mai capitare perché quei personaggi poi li ritroviamo più avanti nel tempo e quindi quella lì è solamente un prequel a quanto poi abbiamo visto nei film. Insomma, gli manca qualcosa, c'è l'effetto, sì, sto guardando Guerre Stellari, però finisce lì, secondo me.
Anche secondo me. Tra l'altro, a mio avviso, mi spiace dirlo, ma a livello registico è proprio brutto. Ci si aspettava, tra l'altro, una scena, uno scontro epico che aveva tutti i presupposti per esserlo. A mio avviso non lo è stato per niente, ma perché secondo me registicamente è stato davvero girato male.
Ecco, se vogliamo paragonare gli scontri di questa settimana con quello di ieri ho visto invece una bellissima battaglia, un bellissimo scontro, e poi dopo ne parleremo.
Sì, a me non ha fatto impazzire, non so, mi sarei aspettato di meglio, però detto questo non è solo questo elemento che non ho gradito. Però vabbè, va bene così, alla fine ci può stare.
È una serie che comunque intrattiene, però si finisce lì il discorso, non riesce a recuperare l'epica, la grandiosità della trilogia,
sì,
originale.
Proprio questo.
Ricky, vedo che ha deciso di non intervenire in questa
discussione. Vi stavo ascoltando, adesso dico la mia, sono abbastanza d'accordo. Adesso ci ascoltiamo Lizzo, About Damn Time, e poi vi dico
poi
cosa ne penso.
Obi-Wan Kenobi, uno dei personaggi più iconici dell'universo di Star Wars, qui interpretato da Ewan McGregor, che è tornato a vestirne i panni perché è attratto, a suo dire, dalla sceneggiatura.
Davvero?
Davvero.
Che sceneggiatura gli ha fatto leggere?
Non lo so, forse quella sbagliata.
A proposito di sceneggiatura, più tardi ve ne dico una, tenetevi questa piccola parentesi.
Ma nel senso che la spari?
No, no, una notizia interessante.
Detto questo, facciamo andare avanti Ricky, che ci deve dire come mai è solo abbastanza d'accordo.
No, io sono d'accordo sostanzialmente con quello che hai detto tu, Teo, nel senso che, tra l'altro, come ultimo episodio non mi ha nemmeno lasciato insoddisfatto. Come ultimo episodio devo dire la verità che l'ho anche abbastanza apprezzato. Ci sono stati secondo me anche dei momenti abbastanza buoni dal punto di vista emotivo, però è la serie in sé che
lascia un po' di amaro in bocca,
cioè che ti viene da chiedere ma ce n'era davvero bisogno? Non lo so.
No, non ce n'era, forse no. Di una serie così non ce n'era bisogno.
Per quanto riguarda quello che diceva Roby, è vero, lo scontro non è stato così epico, però secondo me non è stato nemmeno così male lo scontro bellico che
Sai
si è visto
è
tra i due, e mi è piaciuto molto in quello scontro lì l'utilizzo della forza, come è stata utilizzata la forza. Non è stato solo un combattimento di spade, ma il modo in cui veniva usata da entrambi e soprattutto da Obi-Wan la forza, anche rispetto a quanto accaduto nei primi episodi, mi ha fatto appassionare.
Il problema di quello scontro è che tu sai già come va a finire.
Quello è vero, quello è vero. Però ma d'altronde non può essere altrimenti quando decidi di fare una serie che si colloca a metà tra la prima saga e la seconda saga di Star Wars, e sai che i personaggi che si scontrano sono entrambi presenti nella saga successiva.
Sì, no, ma quello è il minimo. Il fatto è che la sceneggiatura è talmente... La scrittura, la regia è talmente debole e scricchiolante.
Stai già partendo con il rant?
Sì, ma...
No, io ti lascio un attimo in attesa. Sta per partire il rant di Roby, Obi-Wan Kenobi. No, poi ovviamente quando mettono le musiche originali è bellissimo, perché c'è la sensazione proprio di tornare a casa. Questa sensazione è bellissima, le emozioni ci sono. Però poi dal punto di vista della trama, della sceneggiatura, lascia un po' a desiderare. E infatti adesso noi ci prendiamo questi minuti per ascoltare la canzone nuova della nostra amica Belita insieme a Lion, si intitola Dinamite. Questa canzone nuova, finita Dinamite, ci ascoltiamo anche il rant di Roby.
10:20 su Radio BlaBla Network. Stavamo commentando l'ultimo episodio di Obi-Wan Kenobi, serie esclusiva Disney Plus, che è terminata mercoledì scorso. Non ci ha lasciato così soddisfatti come forse speravamo ad inizio, e so che soprattutto Roby è rimasto particolarmente deluso.
Sì, beh, io non è che...
Andiamo con rant, dai.
Devo fare proprio questo rant.
No, tu hai chiesto.
Io non capisco perché la regia di questi prodotti non venga data in mano a gente che conosca almeno al 10% l'universo di Star Wars, che capisca quello che vogliono i fan e che possa entrare nel merito di certe
questioni. Questo non lo sappiamo noi.
Non lo so. Secondo me la regia è orribile, sia dal punto di vista tecnico che concettuale.
Qua arriveranno querele, Qua arriveranno querele.
Sì, ma mi prendo responsabilità
Roberto
di quello
Pacifico,
che dico.
Io mi dissocio. Diamo il suo indirizzo.
In più sono riusciti a introdurre un personaggio che credo che sia il peggiore che abbia mai visto in una serie TV, sia a livello di recitazione.
Terza sorella,
pessima.
Stai dicendo?
Attrice pessima, recitazione pessima, scrittura del personaggio pessima, caratterizzazione pessima, orribile. Hanno rovinato l'ultimo episodio, è stato rovinato dalla presenza di questa persona, secondo me, che gli hanno messo proprio una storyline totalmente campata per aria.
Che non si capisce cosa voglia.
Cambia idea ogni due minuti, pretestuosa, senza senso, ed è riuscito a non farmi, diciamo, piacere neanche Darth Vader, perché al di là del fatto che ti devi guardare gli intermezzi di questa persona, no? Le scene di questa persona, ovvero la terza sorella, mentre poi ci sono ovviamente degli scontri molto più eccitanti ed entusiasmanti, no? Ma al di là di quello...
Allora, su Darth Vader ti interrompo un attimo. Non è il Darth Vader che vedremo né in Rogue One, né in quel piccolo cameo, né nell'episodio 4,
no,
5, 6.
Ricorda,
c'è da dire...
di Rogue One, eh? Eh? Lo ricorda.
Lo ricorda, sì, forse a livello, intendo, di personalità. Non si è ancora del tutto staccato da Anakin, questo personaggio, e forse da questo punto di vista può essere giustificato.
Alla fine dell'episodio
si vede questa cosa, e poi avviene questo stacco.
Ma io non faccio una critica al personaggio in sé, faccio una critica come la regia l'ha introdotto ed è scritto in talune scene. Poi ti spiego meglio questa affermazione.
Quindi il rant continua anche dopo la prossima canzone.
State con noi.
Jan Dior, Live Fast, Die Numb.
Era Live Fast Dynamb qui su Radio BlaBla Network. C'era Roby che stava commentando in maniera molto soft la performance del personaggio della terza
perché
sorella.
Perché a noi non è piaciuto, ma a Roby è proprio piaciuto.
Esatto,
mi sembra
sì,
di
voleva
capire.
Rimarcare...
Non lo so, io dico solo che cioè, fare peggio di quanto avevano fatto con Boba Fett...
Non ci sono, questo non ci sono riusciti, secondo me.
No, però quasi, secondo me. Cioè, non a livello di caratterizzazione dei personaggi, perché non, cioè, secondo me la scrittura di Obi-Wan non è neanche così poi fatta male.
A me è
male.
Piaciuto lui. Come
sì,
lui
se... la ricostruzione del personaggio.
A me ha dato molto fastidio che per dei difetti a livello di scrittura e di regia Darth Vader passi per un inetto in alcune situazioni, tra cui nell'ultimo episodio. Non voglio fare
spoiler. È il problema,
spoiler.
Perché altrimenti lui avrebbe dovuto ammazzare tutti.
Sì.
Ma siccome non potevano farli ammazzare tutti, doveva passare per un inetto.
Sì, no, ma al di là di quello, volevo raccontare una scena che non è molto spoilerosa, però c'è un incrociatore dell'impero gigantesco con sopra Darth Vader che sta inseguendo una navicella con uno sparuto gruppo di ribelli.
E non riescono a tirarla giù, questo vuoi dire?
Non riesce a tirarla giù, ma non solo questo. Le persone all'interno della navicella sembra che stiano andando a ridere a merenda. Va bene, cioè ti sta inseguendo Darth Vader con un incrociatore, io quantomeno sarei un attimino spaventato. Non lo so, sono piccole cose. Allora, in questi casi c'è la cosiddetta sospensione dell'incredulità del giudizio.
Sì, ma non bisogna nemmeno esagerare.
Non voglio esagerare.
In Guerre Stellari ultimamente è successo che esagerino.
Sì, però a me nella fattispecie ha dato... Guardare questa scena mi ha dato una sensazione di...
No, la sospensione dell'incredulità poi vale per la forza, no? Perché è una cosa che non esiste,
sì, certo,
e però tu ci
certo
credi perché stai guardando un prodotto
certo
di fantascienza. Secondo me il problema di questi prodotti di Guerre Stellari che riprendono personaggi della trilogia originale è che non riescono a distaccarsi,
sì,
a fare un qualcosa di nuovo.
Sì.
The Mandalorian perché funziona? Perché Rogue One funziona?
Esatto.
Perché hanno fatto una cosa totalmente nuova,
sì,
e quindi hanno avuto la libertà artistico-creativa di fare una storia,
sì,
con un senso dall'inizio alla fine in grado di catturare l'interesse degli spettatori.
Sì. E poi questi cliché, no, del villain che deve per forza parlare, raccontare il suo piano e poi alla fine non si cura neanche di guardare se l'antagonista è davvero deceduto nello scontro, no? Capisco che sono espedienti narrativi, però non lo so, si può comunque optare per strategie diverse a livello narrativo.
E sicuramente vedremo di molto meglio con la terza stagione di Mandalorian.
10:30 spaccate su Radio BlaBla Network, torniamo e vi do la notizia che vi avevo anticipato in precedenza a proposito di sceneggiatura.
Ah, è vero.
Settimana scorsa avevamo dato la notizia che uscirà tra qualche tempo, non subito perché poi ad agosto uscirà un altro spin-off di Game of Thrones, ma uscirà lo spin-off relativo a Jon Snow. George Martin ha affermato che collaborerà con gli autori di questo progetto ed ha affermato che è stato proprio, attenzione,
sì,
Kit Harington a proporre,
guarda,
il progetto. Questo è stato confermato anche da Emilia Clarke, che non ci
posso,
sarà naturalmente, però
io.
È Daenerys Targaryen che ha confermato questa cosa.
Posso fare io adesso un rant? No. Ma ogni scusa è buona per non far uscire quel beep di Sesto Libro. Noi
no,
lo stiamo aspettando ormai da 10 anni, quel libro. Cioè, io non ho più parole. Fai tutto tranne che scrivere il libro.
Sono d'accordo su questo attacco a George Martin, però secondo me la notizia è che è stato proprio Kit Harington, Jon Snow, l'attore, a portare questo progetto, a dire voglio fare uno spin-off di questo tipo. Secondo
sì,
me...
Sì, perché ormai sono gli attori che decidono quali serie TV fare, quali non fare,
sì,
che mi sembra una follia.
Tra l'altro era uscita la notizia subito dopo il finale di Game of Thrones che l'attore che interpreta proprio Jon Snow fosse stato uno di quelli che aveva accusato di più il colpo che la
sì,
stagione, la serie
sì,
fosse
sì,
finita, perché lui è vissuto,
era
proprio, era cresciuto...
Lacrime.
In questa serie TV, il fatto che fosse finita gli aveva causato forse un trauma
emotivo
e adesso prova a rientrare dentro questa dinamica portando uno spin-off. Vedo che Roby scuote la testa.
Io chiederei il parere anche dei nostri ascoltatori.
Assolutamente. 339-84-20154, fateci sapere se siete contenti oppure no di vedere un nuovo prodotto del Trono di Spade. Io sono sempre contento
nel
quando
weekend, io farei un sondaggio anche su Instagram di Nerdpoint se sono contenti o meno di avere questo ulteriore prodotto con la scrittura da parte di George Martin, perché ricordiamolo, le ultime stagioni del Trono di Spade, che non avevano i libri di Martin alle spalle, avevano risentito di questa mancanza e infatti la qualità era scesa, si era abbassata. speriamo che i prossimi prodotti abbiano dietro la scrittura di Martin, di modo che siano a un livello alto come le prime stagioni del Trono di Spade. Nell'attesa sempre, ma ormai io e Robby ci siamo rassegnati, non arriverà mai il sesto libro, e figuriamoci a questo punto anche il settimo, non arriveranno mai, pazienza, abbiamo visto la serie TV completa.
Non chiamarmi mai, dice Rone, featuring con la pesce di Martino qui su Radio BlaBla Network. Abbiamo parlato di Obi-Wan Kenobi stagione in esclusiva Disney Plus, che è terminata.
Unica stagione,
questa...
sì.
Esatto,
e
sarà
non
l'unica
credo
stagione
continuerà.
No, assolutamente non penso ci sarà un proseguio, anche perché poi usciranno, anche se sono già usciti, episodio 4, 5, 6 a continuare la storia di Obi-Wan e Darth Vader. E adesso parliamo di The Boys.
Andiamo con The Boys perché in realtà
teniamo il piatto forte,
sì,
diciamo, del giorno,
Academy,
che è Umbrella Academy, perché è la novità per la seconda
ora. Lo facciamo
ora.
Alle 11, sì. Andiamo avanti con quello, poi dovremo parlare di Miss Marvel, che continua a convincermi, a differenza di quanto poi mi dite voi due, però almeno così ci scontriamo, ci meniamo,
ci picchiavo
sangue, eccetera, eccetera.
Sangue però, che non è mancato ieri in The Boys.
Allora, The Boys, quando stava per uscire questa terza stagione, avevano tutti parlato benissimo di questo sesto episodio, Eroe Gasm o Hero Gasm, se vogliamo utilizzare, mi sembra il titolo originale, poi non l'ho letto bene, magari l'ho pronunciato anche in modo scorretto, e dicevano che fosse un qualcosa di fuori di testa, di folle, ancora più folle di quello che abbiamo visto nelle stagioni e negli episodi precedenti. Tant'è vero che all'inizio di questo sesto episodio c'è un bellissimo disclaimer, sapete, no, che ogni tanto i film si aprono con un'avvertenza, no, prima del film, per dire attenzione, guardate che il contenuto di questo episodio potrebbe non essere indicato per alcune persone. Ebbene, se volete, io vi leggo solo la prima frase perché era particolarmente lungo. Alcune scene potrebbero non essere adatte per alcuni, a dire il vero molti, bisogna essere onesti, tutti gli spettatori, no? Ma vi assicuriamo che tutto quello che vedrete è avvenuto consensualmente, visto che ci sono alcune scene un po' hot, un po' hard.
C'è un party a luci rosse.
Nessuno si è fatto, esatto, c'è un party a luci rosse, adesso lo racconteremo. Nessuno si è fatto male, ma soprattutto è costato uno sproposito, una cifra molto ridicola da quanto era elevata in effetti speciali. Quindi tutto quello che si vede è frutto degli effetti speciali, non c'è stato ovviamente nulla di vero, anche perché c'è una bella carneficina, se vogliamo dirlo, a un certo punto. E infatti anche qui hanno speso un sacco di soldi per gli effetti speciali, per il sangue finto, cose che avevamo già detto anche per i primi episodi. È un episodio che, al di là di tutto questo contorno, ci ha portato finalmente, e io sono stato molto contento per quello che ho visto, non era neanche atteso perché non l'avevano detto, ci ha portato finalmente uno scontro degno tra super, cosa che era un po' mancata nelle stagioni precedenti perché i protagonisti non avevano i superpoteri. Però adesso finalmente abbiamo avuto un bellissimo scontro con i superpoteri.
Sulle note dei Maneskin con Supermodel ci avviamo a parlare, anzi continuiamo a parlare di questa terza stagione molto molto convincente di The Boys. Io la sto recuperando in estremo ritardo, faccio la mia colpa.
Come sempre
però.
Non per fare polemica, ma è una polemica.
No, questa volta per problemi tecnici, insomma. Ricky mi impediva di vederlo e non sono riuscito
a... Ti sequestrava...
Mi ha sequestrato l'apparato, ecco, quindi non sono riuscito a vederlo. Effettivamente il primo episodio ha delle scene abbastanza forti, pesanti.
No, ecco, io avevo timore che in questo sesto episodio ci fosse una scena particolarmente, rivoltante come nel primo episodio. Nel primo episodio c'è una scena che effettivamente stavo facendo colazione, mi stava venendo da tirare fuori tutto, ecco. Per fortuna non c'è più nulla del genere.
Ho avuto una percezione positiva, nel senso che, diciamo, questa terza stagione è arrivata a distanza di molto tempo.
Due anni.
Rivedere il personaggio di Butcher sullo schermo per la prima volta dopo 2 anni mi ha fatto capire come a me personalmente, soggettivamente, lo percepisca come un personaggio iconico, cioè ormai
di famiglia.
Mi viene di guardarlo così.
Infatti,
esatto.
Lo dice Daddy's Home, no? Lo dice ogni tanto.
Daddy's Home, cioè ormai io Carlo Urban lo associo a Butcher, nonostante lui abbia fatto tanti altri ruoli, perché secondo me è perfetto.
È proprio... particolarmente a suo agio in questo personaggio.
Ha proprio quella faccia, quell'espressione arcigna,
quel ghigno,
sì. E piace, mi sta piacendo anche come è evoluto, in parte maturato, il personaggio di Hui.
A me meno, invece. Non mi piace la strada che ha intrapreso.
Ok, però...
Io invece sono contento della deriva che sta prendendo... della direzione che sta prendendo il personaggio di Starlight.
Ah no, anche perché lì è un miglioramento, quindi non è una deriva.
Sì, esatto. E ieri, soprattutto con l'episodio uscito ieri, secondo me... si è arrivati a un punto di svolta importante, si sono anche formati dei gruppettini molto inediti, se
inediti,
vogliamo,
sì.
Perché lei fa coppia ormai con LM, mentre Yui è fisso con Butch, non l'avremmo detto, ecco.
È diventata un po' la sua seconda figura paterna, ma questo si vedeva già dalla prima stagione, il supporto che gli dava. Io sono sempre molto contento di Starlight, ecco.
Sì, sì, sì. E per quanto riguarda invece i sette, il gruppo dei supereroi, si vede che qualcosa inizia a scricchiolare.
Non sono,
no?
più sette, intanto.
Non sono più sette, qualcuno inizia a ribellarsi e ieri c'è stato un mistero che riguarda Black Noir che vedremo nelle prossime puntate se sarà risolto.
The Boys, questa serie che racconta i supereroi in maniera non convenzionale, molto molto dissacrante, e racconta le gesta di questo gruppo, sparuto gruppo di ribelli che si oppone al...
Senza poteri, che si oppone
senza poteri,
ai super.
Si oppone a questi super, capitanati da Butcher, grandissimo personaggio, e... una squadra che poi abbiamo imparato ad amare nel corso di queste tre stagioni.
Sì, una squadra che però in questo momento, dove siamo arrivati noi, è parecchio in crisi.
Sì.
E mi sembra di stare un po' sulle montagne russe con The Boys, perché ci sono i personaggi che hanno delle evoluzioni continue, continuano a cambiare gli stati d'animo. Alcuni che sembrano aver preso il potere vengono subito detronizzati. Quindi, insomma, c'è un continuo stravolgimento, per questo sembra di stare sulle montagne russe.
Sì, tra l'altro
l'unica costante è un po' il rapporto tra Francis e Kimiko.
Sì, 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 è la costante che accompagna gli spettatori, questa storia d'amore bellissima che si evolve all'interno di mille difficoltà.
Sì, sì. E ieri tra l'altro c'è stato un confronto tra due amici nemici, adesso più nemici, mi riferisco a Butch e del LM. Riguardo un po' a come affrontare...
Non saranno mai nemici.
Non saranno mai
saranno
nemici.
Saranno per sempre legati.
Però ieri c'è stata una discussione molto accesa.
Come
e
negli
io
episodi precedenti.
Mi sono sentito di prendere le parti di LM. Perché quello che diceva era vero, nel senso... Tu vuoi patriota, ma non lasci che io possa avere soldatino.
Vabbè, lui è egoista, no? Lui è egoista, lo sappiamo. E sappiamo che la strada che ha intrapreso lui insieme a Yui è una strada che è sbagliata. Secondo anche la logica che è di The Boys. E quindi è normale che, secondo me, lo spettatore si identifichi in LM,
sì,
piuttosto che negli altri.
Sì, c'è da
così
dire...
Così come uno si può identificare maggiormente nel personaggio di Starlight.
Sì, sì, infatti che probabilmente ad ora è il più positivo. C'è da dire che anche nelle stagioni precedenti spesso Butcher aveva un piano che poi si è scoperto col passare del tempo che alla fine si è rivelato... Diciamo magari non corretto, però esatto, quello vincente. Quindi staremo a vedere come evolverà. Quante puntate mancano ormai?
A me lo chiedi?
No, dovrebbero essere ieri era la sesta, dovrebbero forse essere... due?
Sono solo otto, non sono dieci.
Forse
tra
le
otto e le continuano
dieci?
A fare
non lo so.
Serie TV, stagioni così corte? E io poi cosa mi guardo a luglio? Devo guardare Thor, che ieri è arrivato l'altro trailer. No, poi arriverà Stranger Things, gli ultimi episodi, è vero.
Sì,
c'è
anche sarà l'1 luglio, poi è già finito.
E poi finisce tutto, è vero.
Addosso. Era Daddy con Luci Addosso, nuovo singolo dell'ex cantante uscito da Amici l'anno scorso, ma
perché
adesso...
ex cantante?
Scusate, ex partecipante ad Amici. L'ex cantante di Amici, ormai cantante a tutti gli effetti. Abbiamo parlato di The Boys, vedremo come nelle prossime settimane si evolverà la stagione andando verso la chiusura. Forse della stagione, forse della serie TV,
no,
in generale.
Ci sarà una quarta?
Ok, perfetto. Ma adesso parliamo di Thor.
Allora, visto che l'ho citato prima e vi eravate persi che era uscito il trailer.
Io ho perso,
perché
sì.
È uscito ieri, tra l'altro. È uscito ieri, non so.
Sembra
se...
Sembra Hogwarts Legacy, ogni settimana esce qualcosa.
Sì, ma è già il quarto trailer.
Sì, sì, infatti.
Credo che sia uscito in occasione del draft NBA, del quale anche in Italia si è parlato tanto, perché tra italiani scelti al draft, uno alla prima posizione, era inevitabile parlarne. Credo che sia stato mostrato lì la prima volta e poi è arrivato anche sui social. Serve solamente per ricordare che la prevendita negli Stati Uniti d'America è già aperta dei biglietti. In America esce l'8 luglio, da noi esce il 6, arriva in anticipo. Da noi in Italia alcuni cinema stanno già vendendo i biglietti, altri no. Ad esempio dove andiamo noi no, e quindi non l'abbiamo ancora comprati. Di solito se no li avremmo già acquistati. È l'ennesimo nuovo trailer dove ci sono alcune scene inedite, altre invece le avevamo già viste negli altri trailer. Non c'è nulla che fa urlare a tutti i fan come era successo in quello precedente, con la comparsa di Thor completamente nudo di fronte a Zeus, il padre degli dei dell'Olimpo. Ci sono altre scene, alcune anche molto divertenti e innovative, perché noi ci eravamo chiesti, no, di questo Mjolnir impugnato da Jane Foster, la ex ragazza di Thor, di come fosse stato rimesso insieme. E vedendo in questo trailer sembra che sia stato rimesso insieme con una qualche magia o addirittura dallo stesso potere del fulmine di Thor, perché lei riesce a utilizzarlo anche come arma a distanza che colpisce più nemici aprendosi nuovamente. Quindi i frammenti di Thor, del martello di Mjolnir, possono colpire tanti nemici diversi e poi riunirsi insieme nella forma del martello. Quella forse è stata la scena più emblematica di questo trailer.
Ne avevamo già parlato commentando i primi trailer usciti.
Sì, io avevo proposto il Vinavil.
No, io stavo dicendo, ma ci sarà spazio per Loki in questo film?
Non si vede ancora nei trailer, se arriverà, arriverà a sorpresa. Ci saranno due post-credit, perché alcuni in America hanno già avuto la fortuna di guardarlo, Thor.
Ecco.
C'è stato l'anteprima per gli addetti ai lavori. E alcuni non hanno voluto dire quante fossero le post-credit, altri hanno detto no, tranquilli, sono due come sempre, quindi dovete rimanere fino alla fine.
Vi facciamo quest'appello di iscriverci, perché qua c'è Ricky disperato, sì, che ha bisogno di un consiglio sui giochi da acquistare.
Ma infatti non sta più dicendo nulla, tra l'altro del trailer di Thor c'è un'altra cosa importante che non avevo citato, ve la posso dire subito? Compaiono delle capre, che sembrano essere le famose capre asgardiane, che sono fortissime, tant'è vero che una di queste capre asgardiane è stata in grado di rompere un frammento di Mjolnir.
Addirittura, ma sono caprette?
Nei fumetti, no, sono caproni, non sono caprette. Okay. E sembrano essere particolarmente importanti nella vicenda.
Quindi, probabilmente sono più forti di Miss Marvel.
Non lo so, perché tu hai lanciato questa frecciata. Però io dopo devo dire
prima
alcune cose,
GR.
Devo dire alcune cose senza fare spoiler, che mi stanno piacendo parecchio di quella serie TV, e lo diciamo dopo, anzi prima mettiamo anche Umbrella Academy, che così ci possiamo prendere del tempo per elogiare nuovamente questo prodotto che arriva su Netflix, così come poi tra 10 giorni dovremo elogiare il film di Thor, a detta di molti sarà il film più bello tra quelli usciti dopo Doctor Strange.
Oh, quindi io stavo dicendo, caspita, in realtà è in successivo.
Ecco, a proposito di Doctor Strange, mercoledì tra le varie cose che sono arrivate nelle varie piattaforme è arrivato su Disney Plus il
Bravo.
Film di Doctor Strange, io ancora devo guardarlo.
Anch'io.
Dura 2 ore, io ci impiegherò 4 ore a guardarlo perché metterò in pausa ogni volta che ci sono i passaggi nel multiverso per trovare tutti gli easter egg.
È vero, quello sarà molto, molto figo. E a proposito del film di Thor, io invece sono curioso di fare un paragone tra i 4 film a questo punto che saranno disponibili di Thor.
Allora, chi l'ha già visto ha detto che, essendo della regia di Taika Waititi, sarà divertente quanto il terzo, se non addirittura di più. Quindi si ride, e per alcuni questa cosa potrebbe non andare bene, per altri invece andrà molto bene. A detta di molti, dei pochi che però l'hanno visto, quindi c'è sempre un discorso di numeri risicati, dei 4 film di Thor questo è il più bello.
Oh! Dai,
se vi era piaciuto però il secondo, che a detta di molti era il più brutto, se vi è piaciuto il secondo non vi piacerà questo 4° film. Però sono talmente pochi quelli che hanno apprezzato
perché
il secondo.
Il secondo è inguardabile.
No, inguardabile no.
Anzi, io ritengo che, per esempio, Thor 2 sia molto più bello di Iron Man 3.
Iron Man 3 è stato un gran buco nell'acqua, ma lì c'era la fretta di far uscire un terzo capitolo di Iron Man. Poi beh, si contendono la palma di film meno bello.
Sì, sono
del
tra
Marvel
i meno
Cinematic
belli assolutamente
Universe.
Questo sì.
Poi non è più il caso di fare le classifiche, sono diventati talmente tanti film che se fai una classifica dei film della Marvel finisci domani mattina.
E invece,
poi ci metti le
serie. Invece tra qualche giorno arriverà la nostra classifica dei film Marvel su Instagram.
Tu lo dici sempre, su Instagram arriva, poi non arriva mai niente. Stiamo ancora aspettando un famoso quiz da qualche mese. Allora facciamo così, mentre Ricky prepara il quiz, noi ci ascoltiamo le notizie e poi riparte Netpoint con Umbrella Academy.
11.07, bentornati per questa seconda parte di trasmissione. Siete su Nerdpoint per Radio Bla Bla Network. Siamo
Bla
qua.
Bla Summer Edition.
Summer Edition. Qua il Nerd Team è al completo. C'è Ricky, c'è Teo.
C'è Roby.
Ci sono io. E
basta.
E ci siete voi da casa, la
voi
parte
casa.
Più importante, okay. Cosa saremo senza di voi?
Zero. Ricky, soprattutto.
Saremo niente, perché senza ascolti una trasmissione chiude.
No, soprattutto Ricky quest'oggi ha bisogno di voi, perché, lo ricordiamo ancora, è alla ricerca di giochi per la sua stagione estiva alla PlayStation 5, per cui vi ricordiamo di iscriverci numerosi al numero WhatsApp 339-8420-154, oppure andare su Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e seguirci assieme alle pagine di Darkpoint deputate apposite su Instagram e su Twitter.
Io non vorrei che al momento non sono ancora arrivati consigli? Perché abbiamo detto che richiede la PlayStation 5 e so che questo discorso potrebbe generare delle invidie, delle gelosie, perché è molto difficile riuscire ad acquistare una PlayStation 5 o anche un Xbox di nuova generazione, perché ce ne sono ancora poche, bisogna mettersi in lista d'attesa, non si
bisogna
sa bene come...
Bisogna avere le mani in pasta.
Esatto, Ricky aveva delle mani in pasta, ha avuto dei giri traversi, conoscenze di impiegati e la PlayStation 5 è arrivata prima.
Esatto.
E questa cosa potrebbe portare a dei brutti consigli. Ad esempio potrebbero consigliarti i giochi peggiori della storia di PlayStation, no?
Sì.
Per fartela pagare.
Qual è il gioco più brutto che avete giocato? Vi viene in mente? Forse no, perché ci ricordiamo sempre quelli belli, no? I capolavori.
Sì. Ce n'era uno della PlayStation 2, dove avevi questo gruppo di ragazzi che dovevi andare in giro per questa città malmessa e combattevi per le strade. Quello non mi era piaciuto per niente, però non mi ricordo il nome.
Resident Evil 6, per quanto mi riguarda.
Che comunque è un titolo grosso, no?
Ah sì. No, aspettate. Abbiamo, negli ultimi due anni... C'è un gioco di cui abbiamo parlato malissimo qui a Nerdpoint. Ci ho giocato solo io e vi ho detto non acquistatelo, che è un disastro. Che tra l'altro c'era un hype enorme per quel gioco, perché era il gioco degli Avengers. Ecco, il gioco degli Avengers è morto dopo un mese, nonostante ci fosse un multiplayer enorme con la possibilità di giocare con gli amici. E infatti un anno dopo è uscito Guardiani della Galassia, che invece è un gioco bellissimo, anche se a tratti sembra di guardare un film piuttosto che giocare, perché ci sono dei dialoghi lunghissimi, poi fa morire da ridere. Mi sta divertendo parecchio come gioco.
Dico anch'io allora un titolo abbastanza grosso, anche se più come nome che come gioco in sé. Uno dei primi giochi che ho avuto per la PlayStation 2 fu Lo Hobbit. Terribile.
Ma quale? Ce ne sono usciti tantissimi.
Uno dei primi in assoluto, era i primi anni 2000 e fu veramente osceno e detto da uno che Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re per PlayStation 2 l'aveva apprezzato tantissimo. Era Polo G con Distraction qui su Radio BlaBla Network. Abbiamo anche trovato lo spazio per commentare il nostro gioco peggiore da quando siamo videogiocatori di PlayStation. Anzi, a proposito, do un consiglio a Roby, che so che lui gioca molto anche a Nintendo Switch. Mario
Zelda.
Strikes
sì.
È veramente divertente. Un party game da giocare in gruppo. Secondo me ci si diverte tantissimo.
Quello del calcio?
Sì.
È già uscito?
Sì, sì.
Vado a comprarlo oggi.
Quello va preso,
comprarlo,
è giocato.
Sì.
Ma quelli di Mario
da
di
giocare
party
insieme
game.
È veramente divertente. Ho visto qualche gameplay su YouTube. Ti fai la squadra con Mario, Luigi, Yoshi, tutti questi personaggi qui.
La Switch
qui
va
morire.
Comprata per avere tutti i giochi di Mario,
sì.
Per avere poi il mega rissone dei personaggi Nintendo, che anche quello merita sempre, Super Smash Bros, se non sbaglio il nome, e poi Zelda.
Sì, Zelda è bellissimo.
E poi se uno è appassionato ci sono anche i Pokémon e non finisci più di giocare a quel punto.
Sì, ha dei titoli veramente validi e questo di Mario te lo consiglio, perché ne hanno parlato benissimo.
Ma tutto questo perché noi ancora non volevamo parlare di Umbrella Academy.
Che bella, ragazzi, mi sta piacendo.
Arrivata mercoledì
tantissimo.
Nonostante qualcuno a questi microfoni settimana scorsa avesse detto che sarebbe arrivata a fine giugno, quindi mercoledì prossimo, invece no, è arrivata il 22 di giugno. Abbiamo dovuto scrivere nel podcast: attenzione, guardate che abbiamo detto la data sbagliata, però pazienza, a volte capita di confondersi. Ed è arrivata completa. Il bello di Netflix è che le serie arrivano complete.
Io ho visto i primi tre e io sono uno... Noi siamo
io i primi due, non mi fare spoiler, sennò non ti parlo più.
No, no, assolutamente. Noi siamo tra i primi fan di Umbrella Academy, nel senso che nel momento stesso in cui è uscita su Netflix, ormai la prima stagione, forse parlo di 5 anni fa, ci siamo appassionati subito, no? Anche se io la prima stagione, per esempio, l'ho vista volentieri, però un po' a tratti mi annoiava.
Sì,
preferivo
vero.
The Boys. Arrivati a questa terza stagione... Vi dico che in questo momento preferisco, poi vedremo come si svilupperà il resto della serie, però ho visto solo i primi tre episodi, mi sta piacendo più di The Boys, già da questo era successo dalla seconda stagione che mi era piaciuto un sacco, sta salendo molto di livello.
Sale di livello e cambiano le dinamiche.
Sì.
Non abbiamo più una Vania che è una palla al piede,
no, anzi
sta diventando un personaggio positivo con il cambio di nome, inevitabile visto quello che è successo nella realtà, è diventata Victor, e anche questa cosa a mio avviso ci sta alla grande. Ma poi
sì,
soprattutto...
ci si mette un po' forse ad abituarsi al doppiaggio, al cambio di voce,
però è inevitabile che sia così. E poi ci sono tanti altri aspetti negativi che vi diciamo tra poco, perché prima c'è un altro nostro amico, Ossido Master, amico di Radio BlaBla Network, ovviamente oltre che del sottoscritto, ma questo non c'entra. Claro, la canzone che ascoltiamo insieme a Dela.
Prime impressioni per quanto riguarda Umbrella Academy, anch'io ho iniziato, ho visto i primi due episodi.
Come me.
Come Teo, sì. Quindi siamo in pari, almeno su qualcosa siamo in pari, non siete avantissimo. Mi è piaciuto il modo in cui si ricollega ovviamente questo inizio di terza stagione al finale della seconda. possiamo dirlo, no? Non è un elemento spoiler, la seconda stagione si conclude con l'introduzione di una nuova squadra di personaggi.
La Sparrow Academy.
Sparrow Academy, che è il controaltare, diciamo, del gruppo, dell'Umbrella, per quanto riguarda la realtà in cui sono piombati.
Sì, perché ricordiamo che nella seconda stagione sono nel passato e hanno la malsana idea di andare a cercare il loro padre da giovane. Il loro padre da giovane li vede e si rende conto che ha fallito nell'addestramento e quindi cambia bambini da addestrare.
È veramente
quella scena incredibile.
La serie, tra l'altro, io la trovo geniale dal punto di vista anche della comicità, fa molto ridere. E si trovano quindi i nostri eroi a fronteggiare una Sparrow Academy decisamente più organizzata,
più affiatata, in grado di lavorare in team, cosa che non sapevano fare quelli dell'Umbrella Academy, erano divisi al loro interno.
Stavo per dire un cosa accade nella terza stagione, ma è una battuta, però ve la lascio, nel terzo episodio.
Anche se poi piano piano si vede che ci sono anche lì delle crepe dove uno può inserirsi. Tra l'altro c'è un riferimento a Guardiani della Galassia, anzi no, a Infinity War, quando fanno la scena di Footloose.
Sì.
Visto che viene citato Footloose per l'ennesima volta, non si sa bene come mai adesso è ritornato anche questo sulla scena, forse proprio grazie a Star-Lord che lo aveva citato. E poi io invece avrei una domanda per Ricky, per Robby, ma anche per i nostri ascoltatori: come mai sia nell'Umbrella Academy sia nella Sparrow Academy il personaggio migliore è numero 5? C'è questa cosa che i numeri 5 sono i migliori, come mai?
Allora, non ho ancora messo a fuoco benissimo i personaggi della Sparrow Academy, ma numero 5 ha un'interpretazione, l'attore che lo interpreta è magistrale, cioè è bravissimo e il personaggio è clamoroso.
Scusate, ma numero 5 è un'attrice?
Sì, allora, nella Sparrow Academy è l'attrice.
Sto parlando nell'Umbrella.
Ah, nell'Umbrella Academy, sì.
Sì,
no,
sì.
Tra l'altro io mi chiedevo ieri, ma com'è possibile che non sia cresciuto, che hanno preso un ragazzino a farlo? È uguale, identico,
sì,
alla prima stagione, sono passati 4-5 anni. Come hanno fatto a non farlo crescere? Gli hanno dato delle medicine.
Bisogna vedere quanti anni ha, perché magari forse è già ventenne, magari se aveva già 17-18 anni. Magari
c'era un vecchio episodio speciale dei Simpson dove facevano le interviste a Bart e Lisa, e Lisa denunciava Homer, diceva che gli aveva fatto prendere delle medicine per ritardarne la crescita, per tenerla giovane. No, ovviamente era tutto finto, però era molto divertente.
Rientriamo in diretta, sono le 11:24, stavamo parlando di Umbrella Academy, fuori tutta su Netflix, quindi potete fare binge watching. Tra l'altro gli episodi non durano più di un'ora, anzi siamo sui 50 minuti, quindi dura anche meno delle stagioni di altri prodotti, come per esempio The Boys, che adesso vede tutti episodi di un'ora, quindi avete anche...
Però ne hai una settimana.
È vero, sì.
Sì.
Invece qui potete utilizzare, per esempio, questo weekend per finirla tutta, visto che fa molto caldo, non uscite nelle ore calde, vi guardate Umbrella Academy,
sì,
e poi la sera
uscite.
Sì, la sera però non sono le ore calde. Potete uscire poi a svagarvi, a parlare di
come
questa
se la
TV.
Sera ci fossero meno di 30 gradi. Non so, Ricky, in quale città vive.
No, però non c'è il sole, quindi sopporti.
Allora, ci sta piacendo Umbrella Academy.
A me sì.
C'è anche qui un discorso, come nelle prime due stagioni, di potenziale pericolo per l'umanità e per il mondo intero, anche se non lo sanno. È la prima volta che i protagonisti non sanno che c'è questo pericolo.
Meno male.
E meno male, così hai anche questi primi due episodi molto più leggeri da questo punto di vista, anche se poi c'è l'enorme problema del fatto che loro hanno modificato la linea temporale. La linea temporale sembra essere unica in Umbrella Academy, non c'è il passaggio tra un universo parallelo e l'altro come nei film della Marvel, e quindi loro si ritrovano a vivere in una linea temporale dove non erano mai esistiti prima.
Esatto, e nel terzo episodio si entra proprio nel vivo della problematica che caratterizzerà questa stagione. Viene spiegato un po' il paradosso che si viene a creare, ora non diremo niente.
Il paradosso del nonno si
paradosso
chiama.
Paradosso del nonno, esatto, come penso sia il titolo del terzo episodio.
Io ho visto il secondo, il numero 5 dice questo è il paradosso del nonno, capisce
esatto,
in che paradosso
sì,
sono finiti.
Sì, sì. E proprio mi pare che il terzo episodio, l'incipit sia proprio la spiegazione del significato
di
questo
paradosso.
Anche
perché io l'ho cercato poi su Google, e non mi sembra che sia il paradosso che sto guardando in Umbrella Academy, quindi non vedo l'ora di guardare il terzo episodio per capire meglio.
Ok, io pensavo tra l'altro fosse un qualcosa di utilizzato apposta per la serie, invece esiste proprio nella
realtà
questo
davvero,
paradosso.
Sì, sì.
Adesso andrò a vedere anch'io.
È uno dei tanti paradossi che si possono verificare se uno dovesse viaggiare nel tempo nel passato, perché ovviamente se vai nel futuro non si verifica nessun paradosso, se invece vai nel passato e ritorni nel presente crei un paradosso. che è quello che è successo. Loro pensavano di essere stati bravi, in realtà non sono stati per nulla bravi nella seconda stagione, perché hanno modificato come la storia dell'umanità con quello che hanno combinato.
11:31 qui su Radio BlaBla Network. Riepiloghiamo rapidamente i contatti per interagire con noi. Potete scriverci al 339-84-20154 e potete seguire Radio BlaBla Network su Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Dopodiché seguiteci a noi del Nerd Team sia su Twitter che su Instagram, e sulle nostre pagine trovate anche poi il link per accedere ai nostri podcast con le puntate settimanali del sabato mattina, qualora non foste riusciti ad ascoltarci in diretta, più i nostri speciali a tema Marvel e a tutti i temi del mondo. L'ultimo podcast è del nostro Teo e vi consiglia il perché guardare How I Met Your Father.
L'ultimo speciale, perché
l'ultimo
poi ci sono
speciale,
nostri,
certo.
Ci sono i nostri episodi, trasmissioni del sabato mattina, arriverà nelle prossime settimane sicuramente lo speciale su Obi-Wan Kenobi, lo facciamo così Robin ne può riparlare male per l'ennesima volta. Poi dovremmo fare assolutamente Miss Marvel quando finirà Miss Marvel, Thor quando uscirà Thor, insomma arriverà tanto materiale. E quindi, visto che stiamo facendo il momento marchetta, seguiteci anche su Spotify o sulle altre piattaforme che utilizzate per i podcast, seguiteci là, così vi arriva in automatico la notifica quando carichiamo la nuova puntata, il nuovo episodio. Altrimenti poi sui social, volta per volta, vi mettiamo il link. Questa settimana ad esempio io mi sono dimenticato di farlo su Twitter, il link per l'uscita della puntata che è arrivata in anticipo martedì mattina all'una era già disponibile del mattino, però so che poi tutti non si alzano all'una per guardarla, giustamente. Visto che abbiamo ricordato il numero WhatsApp, chiediamo per l'ennesima volta ai nostri ascoltatori non il gioco per Ricky. Ricky adesso si arrangia, non giocherà più. Abbiamo deciso che ha già la PlayStation 5, adesso anche i giochi vuole. Gioca con la PlayStation 5. No, ma potremmo richiedere per l'ennesima volta qual è il vostro personaggio preferito dell'Umbrella Academy e eventualmente aggiungere anche al momento, per quello che avete visto, il vostro preferito della Sparrow Academy.
Qual è il vostro della Sparrow?
Io ho detto prima, numero 5.
Allora, non so a che numero corrisponda, aiutatemi, venitemi incontro, il personaggio con la faccia sfregiata.
4.
Che se lo colpisci, vieni colpito a tua volta.
Ah, è vero.
Che tra l'altro ferisce un povero bambino, cioè, teniamoci conto della follia di questo personaggio.
È vero che c'è anche una new entry nell'Umbrella Academy, che non è un supereroe vero e proprio, ma ha un legame particolare che è uno dei più maldestri e che per questo motivo fa molto ridere come personaggio, secondo me.
Quando ha detto uno dei sette mi è venuto in mente The Boys, perché i sette
è vero.
Sono sempre sette, sono.
Tanti supereroi in questa puntata estiva di Nerdpoint e abbiamo un'altra supereroina, forse la nostra preferita, la più potente
forse
di tutti.
Forse la vostra.
Vabbè,
direttamente da Jersey City,
Kamala Khan.
Un passaggio per il Pakistan, Kamala Khan. Serie TV che è arrivata ormai da due settimane, perché ne sono arrivati tre di episodi su Disney Plus, nuovo prodotto della Marvel. C'era un'attesa particolare in alcuni ambienti per questo prodotto, tant'è vero che tante persone che non avevano ancora guardato la Marvel si sono approcciate alla Marvel grazie a Miss Marvel, e invece tanti fan della Marvel ancora non l'hanno iniziata.
Sì.
Quindi c'è questa divisione, si capisce che è stato fatto proprio per catturare un pubblico nuovo. Io, guardando il terzo episodio, ho avuto per la prima volta l'impressione che possa essere il Black Panther per il sud-est asiatico, soprattutto per la zona dell'India e dintorni.
Sì, può essere, perché effettivamente è molto catchy per quel tipo di, anche di area geografica, comunque anche di cultura, anche per le tematiche che tratta. Per cui sì, non so, Ricky lo vedo molto molto scettico, però ci sta.
No, non mi sta piacendo, che non vuol dire sia fatta male, ma è una serie che non riesce ad accattivarmi, però la guardo perché comunque fa parte di un filone che amo, e devo dire con tutta onestà che quest'ultimo episodio, dai, è un po' più coinvolgente, quindi mi ha annoiato meno dei primi episodi. Si sta entrando nel vivo, esatto. Dopodiché so che invece voi due la state apprezzando particolarmente, quindi
io sì, Robby un po' meno. Io sì, perché ci sono anche poi svariati riferimenti storico-culturali che mi stanno prendendo, nei quali mi ritrovo, nel senso che sono cose che già sapevo e che mi piace vedere trasposte in questo prodotto. L'ultimo, quello dei jinn, personaggi che appartengono al folklore pre-islamico, che arrivano dall'India e infatti sono stati inseriti nel modo corretto, secondo me, all'interno di questo prodotto, e che servono anche per un discorso che magari riprendiamo dopo, che adesso non faccio, così non faccio nemmeno spoiler, perché noi sapevamo che c'era un grosso problema nell'introdurre questo personaggio della Marvel, ne avevamo parlato, del fatto che non esistono gli inumani nella Marvel Cinematic Universe. Ne abbiamo visto uno, ma in un altro multiverso, nel multiverso, in un altro universo, in Doctor Strange, e quindi sono dovuti inventare una cosa nuova. Dopo ne riparliamo di questo. Invece, Robby, so che a te questo prodotto non sta piacendo più di tanto.
No, in realtà lo sto trovando comunque godibile, perché comunque le aspettative, ripeto, erano molto basse, per cui secondo me col giusto approccio è un prodotto molto fresco, leggero e gradevole. Sicuramente lo metto sopra Hawkeye per adesso.
Vabbè, Hawkeye proprio non ti era piaciuto, quindi capisco. Mi sorprende però il fatto che tu riesca comunque a godertelo, è bene, bene, bene così.
Stavamo commentando l'ultimo episodio di Miss Marvel uscito lo scorso mercoledì su Radio BlaBla Network. Gli ultimi due, che usciranno nelle prossime settimane, avranno l'esclusiva nel... No, non ne mancano due?
Non ne mancano tre.
Tre.
Quello
siamo
di questo
al terzo.
Era il terzo, ok, sì. Giro di boa, quindi mancano ancora tre episodi che avranno la possibilità di uscire liberi dal confronto con Obi-Wan.
Non avranno il confronto con Obi-Wan, non avranno l'arrivo di Umbrella Academy, non avranno nemmeno l'arrivo di Doctor Strange, perché questo mercoledì è stato devastante da questo punto di vista.
Ci sarà solo la concomitanza con Thor.
Con Thor per noi in Italia per il in Italia. 6 di luglio, 6 luglio, sì. Mentre in America arriva due giorni dopo, quindi non ci saranno problemi di questo tipo. Noi avevamo detto in sede di presentazione di questa serie TV che hanno dovuto cambiare i poteri di Kamala Khan, di Miss Marvel. Ricordiamolo, nei fumetti lei è una inumana con il potere di allungarsi, quindi un potere elastico, come può essere Mr. Fantastic dei Fantastici 4, Reed Richards, oppure lo stesso Ruffy di One Piece, no? Anche sì, se li sono rappresentati in modo diverso fino a un certo punto, perché poi adesso abbiamo visto un'evoluzione. Invece, in questo prodotto, lei non è un'inumana e sembrava, la Marvel ci aveva ingannato, cioè trollato, sembrava che otteneva i poteri grazie a questo bracciale che trova, che le arriva dal Pakistan, dalla nonna, che le fa avere questo potere di creare quello che vuole con la sua immaginazione, che quindi può anche utilizzare per allungarsi, per creare ad esempio questo pugno, questo braccio che si allunga e arriva a colpire i nemici, questo sulla scia del fumetto. In realtà abbiamo scoperto che cosa, lo dicevano già negli episodi precedenti, in questo terzo episodio è ancora più chiaro, che il bracciale è solo un mezzo per sbloccare il suo potenziale, perché in realtà i poteri sono già presenti dentro,
sì,
di lei.
Sì, un po' come... può essere anche Shang-Chi, no? Questo tipo di...
No, Shang-Chi è un maestro di arti marziali, sì, e poi ha i 10 anelli, che quelli sono potenti di per sé.
Però anche lui ha una, già una sua forza.
Ha una sua forza, però poi i 10 anelli ti rendono immortale, fortissimo, eccetera. Quindi ti danno dei poteri. Invece il bracciale li sblocca e basta. Anche perché in questo terzo episodio, non diciamo altro, si scopre che Kamala Khan è una discendente di un'altra razza, non è una razza umana. Sono qualcos'altro, mm-hmm, che ancora deve essere approfondito, secondo me, perché viene fatta una presentazione in generale, ma io adesso voglio capire da dove arrivano, perché sono arrivati sulla Terra, cioè voglio sapere tutte queste cose, cose che ci riportano, secondo me, anche al discorso degli inumani. Non, sì, ci sono gli inumani, si sono inventati un qualcosa d'altro che ha preso il posto degli inumani sulla Terra del Marvel Cinematic Universe, e secondo me così funziona meglio rispetto al discorso del bracciale che dona i poteri a Kamala Khan.
Deep Down, siamo arrivati anche qua più o meno verso la conclusione dell'episodio di Nerd Point, ma stavamo parlando di Kamala Khan, della nostra
Miss Marvel,
la nostra indiana
pakistana,
scusate, preferita. E sono sicuro che magari verso la fine della stagione Ricky potrà rivalutare un po'.
No, però ha già rivalutato questo terzo episodio, anche se c'è un colpo di scena, l'ennesimo colpo di scena, se vogliamo, che era un po' chiamato. Però nonostante fosse un po' chiamato, io me lo aspettassi, questa cosa non mi ha disturbato.
Non ti ha disturbato? Non è che anche io l'ho trovato non disturbante, sinceramente. Ho apprezzato anche il commento che hai fatto sul discorso dei Jin, molto folcloristico, ma che in questo immaginario ci sta...
No, che poi vengono spiegati
bene
nell'episodio,
sì, sì, spiegati,
che
sì,
cosa
sì,
sono.
Sì, sì. È un personaggio, tutto sommato, ripeto, è abbastanza simpatico. Poi non è che avessi tutte quelle problematiche legate al fatto che non hanno mantenuto i poteri, che li hanno cambiati. Tanto alla fine, se vogliamo uno che si allunga, mi leggo One Piece.
Purista a targhe alterne.
È vero, perché lui aveva fatto il discorso purista, tradizionalista.
Solo su alcuni prodotti.
Però vedi, vuol dire che Miss Marvel, questi primi tre episodi, lo hanno convinto. Vuol dire che l'hanno convinto.
Cioè, sai, chi non cambia mai idea, non so se come era il detto, no?
Solo gli stupidi non cambiano mai idea.
Ma ripeto, non la considero una serie Marvel. quindi la guardo per quel motivo.
No, che
lì,
tra l'altro la volta scorsa, caro, anche lì, noi, noi abbiamo fatto un errore clamoroso settimana scorsa.
Sì.
Che poi è passato in cavalleria, per fortuna. Abbiamo detto, chissà quando la rivedremo. Miss Marvel, noi la rivedremo in The Marvels, il prossimo film con Captain Marvel. Quindi sarà un personaggio che diventerà importante. Ci saranno
madrina.
Tutti. Quindi... No, Ricky, no. A me spiace perché Ricky fa questo discorso solo perché Miss Marvel è pakistana.
No, mi dissocio.
Sto scherzando, ovviamente non ti sta piacendo perché è una serie indirizzata a un pubblico teen, sicuramente adolescente,
sì,
sicuramente più
meno
femminile che maschile.
Sì, può essere.
Più per ragazze che per ragazzi. E quindi è ovvio che noi che ormai siamo degli adulti e siamo sul lato maschile, siamo magari un po' più in difficoltà nel trovare dei motivi per ritrovarci nel personaggio di Kamala Khan.
Sì.
Però tolto questo discorso, uno riesce
forse
comunque a godersela.
Forse è più una questione anagrafica.
Anche anagrafica, sì.
Soprattutto per quanto mi riguarda. Proprio perché poi le serie TV magari come Hawkeye, in cui comunque c'era forse il protagonista che oltre a essere Occhio di Falco era femminile e l'ho apprezzata anche la stessa Wanda.
Chiudiamo questa calda puntata di Nerdpoint con Bubble.
Ma neanche tanto calda, oggi era un po' più fresco, per fortuna.
Sto morendo di caldo, non so voi, però vabbè, sono contento.
Perché
che...
tu fai la diretta bevendo superalcolici, è ovvio.
Siccome no, c'è in quel bibitone lì che hai di fianco.
È entrata con questa borraccia, ha cercato di venderci questa roba strana che si sta bevendo, però non è, è acqua, credo che sia solo acqua.
Sì, effettivamente è vodka mascherata da acqua.
Ah beh, sì, può essere.
Ma l'avete scoperto.
È come quando metti la birra nella bottiglia di tè alla pesca. Per
queste qui
erano
le cose che facevi per andare allo stadio. E non mi sembrava il caso di dirlo in diretta,
no,
Ricky.
Ma non io vedevo tanta gente che lo faceva.
Sì, era sempre gli altri. Tu entravi con l'acqua.
Assolutamente, acqua senza tappo.
Eh sì, per forza, perché te lo tolgono. Comunque, Miss Marvel abbiamo detto tutto, la continueremo a seguire anche nelle prossime settimane, quindi il sabato arriverà come sempre il commento all'episodio, anche perché io spero prima o poi che ritornino anche nelle serie Marvel i riferimenti e le comparse di altri personaggi che abbiamo visto soprattutto nei film, oltre alle serie TV.
Sì.
E magari qui, visto che viene citata spesso Captain Marvel, chi lo sa che magari non venga fuori o non venga fuori qualcos'altro di nuovo,
di
innovativo.
Io
no,
credo
non credo,
poco,
non credo che arrivi Carol Danvers. Però la speranza è l'ultima a morire.
Sarebbe epico, ecco, rivaluterei la serie con una comparsa, però sarebbe proprio, forse per un personaggio come Miss Marvel sarebbe troppo ingombrante,
sarebbe
la
tirata
presenza
per i capelli.
Sì,
infatti noi speravamo di vedere Mace Windu, non dico Yoda, in Obi-Wan, e anche lì era una speranza vana.
Ci siamo beccati Qui-Gon. Oh. No, fantasma.
No, allora, questo intanto è uno spoiler.
Molto bene.
Questo è uno spoiler, ma comunque quello si vedeva che Obi-Wan cercava di dialogare con il suo maestro, quindi quello era chiamato. Ricky, hai retto 2 ore negli ultimi secondi di Nerdpoint di sabato 25 giugno. Sei andato con lo spoiler ed è andato proprio così all'improvviso.
A gratis.
Grazie Ricky per questo sabato mattina.
Grazie a te Teo.
Grazie anche a te Roby.
Grazie a voi, grazie a Ricky per gli spoiler.
È stato un piacere come sempre. Nerdpoint torna sabato prossimo dalle 10 a mezzogiorno qui su Radio Blabla Network all'interno della Blabla Summer Edition. Adesso ci ascoltiamo la canzone dei Kasabian, Scripture, e subito dopo la canzone ci saranno le notizie e dopo, come tutti i sabati, torna il basket. A sabato prossimo, ciao!
Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint?
Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.